Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Tutto il calcio, meeple per meeple. We are the hero kids.
Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. E qui con me, stavo per dire al 90° minuto, ma forse questa è più una roba da ODK.
Non ce la puoi fare. E Sava, questa sera vedremo in campo due compagini ben schierate che daranno vita a un tiki-taka di tutto rispetto. Una cosa del genere dovevi dire.
Questa te la sei presentata benissimo.
È tutta bravo. Su settimane che penso a sta apertura.
Bello, bello, bello come i nostri ospiti. Simpatici come i nostri ospiti. Diciamo così, va, forse un pochetto meglio. Perché a parlarci di un argomento che forse avrete capito dalla nostra brillantissima apertura e dal titolo che Volmei e Guglie avranno scelto per questa puntata, ci sono Roberto alias Ghostwriter.
Ciao Sava, ciao DK, buonasera a tutti.
Ciao.
Roberto Ghostwriter, tifoso della?
Roma.
Della Roma. E a fargli compagnia abbiamo Mattia, Matthew, 83, 93, 2003.
No, Matthew 80, cioè forse vi ricorderete di me per i miei podcast sulle monografiche di Knizia, di Ticket to Ride, per aver spacchettato a caso su YouTube. Questa volta vi ricorderete di me perché straparlo di calcio.
Olè. Tifoso del?
Tifoso della prima squadra di Milano, cioè il Milan.
Della prima squadra subito. Delle Milano. ODK tifoso del? A questo punto completiamo il giro.
Io sono tifoso del Ciampino Calcio, seguo tutte le partite, no, non tifo, solo per essere...
Dove gioca Chicco.
Solo per essere impopolare tifo Juventus, dai tempi in cui vinceva la stragrande meritatamente.
Ah, ok, sei un po' il Mughini di questa trasmissione di calcio, eh? Stavolta proprio alla grande, alla grande. Va bene, va bene, va bene. Come avrete capito, questa sera parliamo di calcio, proprio del campionato di Serie A e del motivo per cui no, parleremo di giochi di calcio. Quindi qualcosa di cartaceo, di legno o anche plastica che riporti la passione sportiva degli amanti del calcio anche al tavolino. Si alterneranno i nostri due esperti della Tana, Roberto e Mattia. Cominciamo subito da Roberto, che ci racconta di Time of Soccer.
Ok, partiamo subito forte con questo gestionale. È un titolo spagnolo per 1-4 giocatori, una durata, oserei dire, improponibile, perché in 4 giocatori si allunga a dismisura per un motivo particolare, è molto calcoloso, ma parliamo dopo dei difetti e vediamo di fare una presentazione. Il gioco è bello, c'è da dire che è molto interessante perché sì, è studiato bene, nel senso, come meccanica, come struttura è fatto bene. Sono 10 round, che sono praticamente le 10 giornate di campionato previste dal gioco, e ogni round si sviluppa su 7 turni, che sono i 7 giorni della settimana. Nei primi 6 giorni praticamente fai il mercato, il mercoledì se c'è fai la coppa e la domenica c'è la partita. Il mercato, diciamo che è la cosa più particolare di questo gioco, perché c'è una plancia dedicata dove praticamente è rappresentata una città con le sue strade, compresi i sensi unici, e tu hai la tua macchinina che gira per la città e va a comprare i giocatori proprio fisicamente. Quindi tu avrai un tot di punti azione con cui muovere la tua macchinina per la città per andare a comprare i giocatori, non per forza solo i giocatori, da lì prenderai sponsor, diritti televisivi, le partite amichevoli. È una sorta di mercato globale, diciamo. E è una cosa che fai per gran parte della settimana, che ti serve per rendere la tua squadra più forte. E qua veniamo al punto un po' più complicato del gioco, perché la squadra è organizzata in maniera tale che ogni giocatore che tu metti va a modificare il valore globale del team, in attacco o in difesa. Il problema è che non è solo il valore del giocatore, se non il collegamento che ha intorno a lui, l'affinità che ha con i giocatori a fianco, e quindi sei costretto a fare calcoli ogni 10 secondi.
Come FIFA.
Però li fai manualmente. Il problema qual è? Che quando il gioco è uscito, un gioco del 2014, era accompagnato da un'app, una web app in realtà, un sito, che era quello dell'autore, dove c'era questo programmino dove tu selezionavi il giocatore che compravi o che vendevi, e lui in automatico ti calcolava tutti i tuoi valori. Era molto comodo. Il sito non è più attivo.
Ah.
C'era un'app su Android, non ho potuto verificare perché non ho Android, se esiste ancora. C'è un foglio di calcolo su BGG, ma non è molto comodo. L'app eventualmente si può scaricare per vie traverse, ma tralasciamo. E quindi sei costretto a fare tutti questi calcoli a mano. Puoi immaginare che questo aumenta a dismisura la durata delle partite. Al netto di questo, il gioco è molto interessante perché praticamente punta molto sulla gestione in questo senso. Cioè costruire la squadra perfetta, coadiuvata dal direttore sportivo, dall'osservatore, i contratti, gli sponsor, è pensato bene, però la macchinosità che ha, diciamo che gli taglia le gambe, infatti è anche un po' che non se ne sente parlare.
Che tempi di gioco c'ha?
Allora, io ricordo che ai tempi, quando uscì, che avevamo l'app, una partita in 4 ci durò 3 ore e mezza, però era anche la prima partita. Diciamo che in 4 giocatori con l'app, sotto le 2 ore non ci stai, è difficile. Anche perché anche le partite uno contro uno con gli avversari non sono immediate, perché c'è attacco contro difesa, calcolo dei valori in base ai punteggi della difesa e dell'attacco lanciando dei dadi. La difesa difende coi dadi, quindi deve verificare anche la difesa del valore e confrontarli. Quindi è abbastanza, ho detto, macchinoso. Però nel complesso c'è la soddisfazione che dà una volta che conosci il gioco, che magari lo rendi un po' più fluido. È un bel gioco, cioè dà soddisfazione.
Cioè questo si chiama Time of Soccer apposta, cioè proprio Time.
Praticamente sì, ma ti ripeto, è un gioco valido, è un gioco che una volta che conosci, quindi elimini un po' di tempi morti, è divertente da giocare, interessante, però il difetto è grande. Se non c'hai la possibilità di usare l'app, de tempo ne perdi tanto, e quindi sì.
Va bene, nomen omen, mi fa molto piacere. Bene, e Mattia, c'hai un gioco di questo livello da proporre ai nostri ascoltatori?
Quando si parla di calcio, secondo te, non si può parlare di Subbuteo? Cioè, dai, è il grande classico che tutti almeno una volta nella vita hanno visto, se non a casa propria, a casa di un amichetto ricco.
Ma ODK, ma è regolare secondo te questa... È regolare questa chiamata?
Sto andando a leggere su BGG, un sito che tu non frequenti, ma ben fornito, se il Subbuteo può essere catalogato ai fini di questa puntata.
È un gioco di schicchere, cosa vuoi di più? I giochi di schicchere sono giochi da tavolo.
Un dexterity game.
Sì.
Un dexterity game.
E cosa ci vuoi raccontare del Subbuteo che non sappiamo?
Posso dirvi, magari non tutti sanno come si gioca. Facciamo qualche regoletta al volo, proprio semplice. Intanto non puoi prendere la palla e tirare fortissimo dovunque sei. Prima cosa che quando si è bambini uno vede il tavolo e dice: ma adesso tiro fortissimo! Invece no, si tira solo dalla tre quarti, cioè da quasi vicino all'area di rigore, in avanti. E quando si appresta al tiro va dichiarato, in modo che l'avversario possa spostarsi e posizionare almeno il suo portiere per cercare di parare. Questo perché forse non tutti sanno che Subbuteo è un gioco molto più dinamico di quello che pensiamo, perché tu puoi cliccare, cioè toccare con le dita i tuoi omini fino a fare 3 colpi consecutivi, dopodiché dovrai cambiare omino, per cui se sei abbastanza veloce non dai il tempo all'avversario di rispondere con i suoi flick. Ovviamente poi ci sono tutte le regole, nel senso se con la palla vai a toccare un omino avversario ne perdi il controllo, se con il tuo omino vai a sbattere addosso un altro omino fai fallo, cioè, tutte cose normali del calcio. La cosa più bella era vedere, almeno quando io ero giovane, i papà, come dire, ricchi, che avevano questo enorme tavolo dedicato al Subbuteo con le porte, con i paracolpi, perché quando la palla esce ovviamente si fa la rimessa laterale, tutte queste cose, e tutte le personalizzazioni possibili e immaginabili. Cioè, io ho visto, oltre ai classici omini, divise ovviamente fatte con la Juve, con il Milan, con cose, con i nomi scritti dietro. È più di un gioco il Subbuteo, è un grande hobby secondo me.
Sì, calcolando che
faccio tutto dal modellismo,
che vendono anche i pupazzetti in piedi e accosciati per fare la foto di inizio partita, e vendono anche i poliziotti da mettere intorno, cioè si capisce che un minimo si trascende un attimo.
Mamma, le tribune e tutto.
Vabbè, l'aspetto di customizzazione,
beh, a livello di customizzazione è fantastico, cavolo.
Sì, ammetto di sì. Infatti andavo a giocare da uno dei miei amichetti, che era ovviamente il mio preferito, perché lui aveva il gioco, io no. E lì ho imparato appunto che non si tira come primo colpo. Perché...
Vabbè, ma c'è una riga proprio che lo indica, dai, dilettante.
Vabbè, ma scusa, ma un bimbo di 10 anni, secondo te, che vede per la prima volta sti omini, non è la prima tentazione non è tirare fortissimo, che è quello che ho fatto io. Infatti mi ha detto solo, fermo! Non si tira da lì.
Io mi prendevo l'omino, mi prendevo la bic, ci facevo un pallone di inchiostro dietro le spalle nero, e poi con lo stuzzichino ci disegnavo il numero della maglietta. Quindi fai te proprio livelli che manco ODK oggi con i suoi pennelli.
Esatto, esatto. No, ma la cosa fantastica del Subbuteo è che è abbastanza immediato, non è che c'ha tutte queste grandi regole, ti serve un dito, magari quello opponibile,
magari un braccio lungo anche.
Un braccio lungo, e però cioè maneggiare la squadra, la schicchera, non è facile, cioè fare tiri a giro, far curvare il personaggio, io non mi ci sono mai cimentato, però insomma ho visto
sicuramente fior di scuole che insegnano come flippare. Esatto. Questo però posso dire che mi ha aiutato quando sono diventato un po' più grande, svariati anni dopo, quando ho iniziato a giocare a biliardo. Lì sapevo dove colpire la palla, ma era un altro discorso.
Ebbene, bene, oh, siamo partiti bene con due giochini di peso decisamente differente, ma restate con noi perché qui ne scoprirete delle belle, se volete giocare anche se volete seguire il calcio anche al tavolino. Torniamo da Roberto. Roberto ci presenta Bomber.
Allora, Bomber è un giochino di carte.
Ah, io pensavo a un film con Bud Spencer. Pensa un po', adesso devo andare.
Anche? Ma quello è un po' più vecchio, questo è del 2022. È di Paolo Mori, edito dalla Manca Lamaro, è per due giocatori.
Il grande Paolo Mori.
2022?
Sì. È recentissimo, recentissimo.
È recentissimo. È un gioco da un quarto d'ora, 20 minuti, non di più. Tra l'altro il nome completo è Bomber Edizione Insuperabili, se lo voleste cercare su BGG. Molto semplicemente ci sono 3 mazzi di carte che rappresentano 3 squadre. I due giocatori ne scelgono una a testa. Ogni mazzetto è formato da 16 carte, ne selezioni 11, si farà 11 contro 11 chiaramente, però la chicca qual è? Che i due mazzetti poi vengono mischiati tra di loro e viene estratta una carta alla volta, quindi può essere la mia o la tua, quindi di un giocatore o dell'altro. Praticamente la carta che viene estratta è il giocatore in possesso palla, che potrebbe fare un tiro in porta. I tiri in porta come funzionano? Sulle carte ci sono vari simboli, tra i quali il pallone. Ogni pallone rappresenta un punto, diciamo. Lanciando un dado, il risultato che devi fare per segnare deve essere minore o uguale al numero di palloni che hai sulle tue carte. Che le carte, man mano che vengono estratte, vengono affiancate sulla linea di ogni giocatore, quindi se esce una carta mia viene, va davanti a me, una carta dell'avversario davanti a lui. Si accumuleranno, quindi si avranno sempre più palloni per tentare il tiro. Non è solo questo, nel senso che ci sono svariate altre icone sulle carte. È lo scarpino che rappresenta la difesa, quindi ogni scarpino avversario annulla un pallone tuo, per cui non lo conteggi quando vai a tirare il dado. Ci sono le porte verdi o rosse, quindi a seconda del colore valgono come un pallone extra se tiri o non tiri in quel turno. Ci sono i guanti, quindi se l'avversario in quel momento, l'ultima carta che ha giocato, c'ha l'icona dei guanti, non puoi tirare in porta. E via così, ci sono altre iconcine. E quindi fondamentalmente si girano le 22 carte e i giocatori a turno, quando esce la carta del loro colore, tentano il tiro in porta lanciando il dado. Finito il mazzetto, è la fine del primo tempo. Alla fine del primo tempo puoi fare le sostituzioni, quindi le 5 carte che hai lasciato fuori puoi selezionarle e per farle entrare in pratica al posto di alcuni degli 11 titolari che avevi selezionato all'inizio, e rifà un altro giro. È rapidissimo, è carino, perché comunque non sai mai, cioè è una sorta di pusher luck se vogliamo, quindi non sai che carte escono, nell'ordine in cui escono, quali icone ci sono sopra, per cui è un giochetto così per passare il tempo, insomma, due giocatori, quando vuoi buttare 15 minuti, metti lì e fidi la sorte. Nulla di particolare, però...
Però ti dico la verità, a me invece, a me mai incuriosito, mai convinto, a parte che già dicendo Paolo Mori mai abbastanza convinto.
Io, guarda, io l'ho preso, te lo giuro, l'ho preso a scatola chiusa proprio per questo, perché Paolo Mori lo apprezzo molto quando fa cose di questo tipo. È una scatola piccolina, un mazzetto di carte, costa 10 euro, 9 euro, una cosa del genere, quindi voglio dire, vale la pena, lo metti lì.
Bene, ottimo consiglio, grazie. E ascoltiamo un po' il consiglio invece di Mattia.
Allora, visto che abbiamo tirato fuori un gioco italiano, ne tiro fuori un altro anch'io italiano. Questo Bravo. È creato da Marco Ippolito e Emanuele Pessi e si chiama Super Goal.
Ole.
Allora, Super Goal, un gioco veramente semplice. Intanto è fatto da un tabellone che è diviso in 5 colonne e 11 righe. E rappresenta il campo di calcio, ma soprattutto il cuore del gioco sono gli 8 dadi colorati. E tu direi, scusa, ma giochiamo a calcio con i dadi? Ebbene sì, praticamente noi muoviamo la palla in base al lancio del dado. Ci sono vari dadi da poter lanciare. Si può lanciare il dado normale, che ha i valori 1, 2, 3, che è quello si può lanciare solo una volta. Poi si può scegliere se lanciare il dado dei passaggi o il dado dei lanci lunghi, in modo da avvicinarsi il più possibile alla porta. Questo perché, come nel subbuteo, giusto per ricollegarci, non puoi tirare da dove vuoi, devi cercare di tirare entro gli ultimi due righe di campo, cioè quando sei nell'area grande. Se riesci ad arrivare col possesso palla, perché ovviamente i dadi hanno sì dei valori numerici per permetterti di andare avanti, ma hanno anche delle X per cui ne perdi il possesso, oppure hanno dei punti di domanda per cui l'avversario tirerà un dado di difesa e vede se riesce a rubarti la palla, eccetera. Comunque, mettiamo caso che tu riesca ad arrivare in area, potrai provare a tirare il dado per segnare. Il dado per segnare è un altro dado a parte che ti dice se il tuo tiro è andato sul palo, è andato fuori, è andato in porta, se è un gol sicuro. In base a questi risultati, ovviamente, l'avversario può tirare il dado del portiere e cercare di parare, deviarla in angolo, eccetera, eccetera, eccetera.
Sembra tipo Blood Bowl. Tiri un dado per ogni cosa.
Tiri un dado per ogni cosa. La cosa bella di questo gioco è che non va a turni, va a tempo. Tu, se vuoi fare una partita normale, hai 7 minuti per giocatore per provare, quindi 15 minuti in tutto, per provare a segnare quanti più gol possibili, perché ogni tempo è fatto da 7 minuti, per cui ti metti il timer e parti. Tiri i dadi e vedi come va a finire.
Senti, io non mi è chiaro il possesso palla come è gestito.
Allora, a inizio partita si tira un dado, si sceglie chi parte e questo ha il possesso palla, ok? Sì. Io tirerò il dado del comando, quello del possesso palla, che è quello arancione, e vedo di quanto mi sposto. Dopodiché quel dado non posso più tirarlo. Potrò tirare uno degli altri due dadi, quello che dicevo rosso dei passaggi o quello ciclamino dei lanci lunghi. E questi dati, oltre a spostarti, hanno anche delle condizioni, cioè non è detto che un passaggio riesca. Potrebbe avere un passaggio con un punto di domanda. Se il passaggio ha il punto di domanda, l'avversario ha il dato di difesa e prova a contrastarti.
Capito.
Se riesce a contrastarti con una faccia, vince il possesso palla e quindi vi scambiate i dadi.
Ok, è stato chiarissimo, grazie.
Diciamo che il bello di questo gioco è appunto la frenesia, perché tu tiri il dado, tiri il dado ancora, oh, caspita, c'è una X, tira l'altro, oh, l'hai mancato, allora vado avanti, ritiro, cerco di avvicinarmi il più possibile, poi ritiri, sbagli, no! Però da qui a parlare di strategia altro ce ne vuole.
Vabbè, è un gioco come le zone di Nam.
Parlando della frenesia, come direbbe Jerry Scotti, mi hai aperto un cassetto della memoria e ho visto che parleremo, guardando le vostre liste, che andremo a parlare di frenesia tra poco.
E io ripasso la parola invece a Roberto, che ci racconterà Super Club.
Super Club, sì. Super Club è una produzione di un team di sviluppo scandinavo, se non ricordo male norvegese, che è andato su Kickstarter qualche anno fa e è arrivato, mi sembra, nel 2020. È un gioco per 2-4 giocatori, la scatola base, col Kickstarter si arrivava fino a 6. Anche qui parliamo di una durata importante, cioè fino a sforare le 3 ore, anche 4.
Tutti i giochi leggeri, insomma, ci stai proponendo.
Sì, ma in realtà i giochi sul calcio strutturati per essere a 360 gradi sono tutti di una durata un po' elevata, perché se vuoi coprire tutto quello che c'è nel mondo del calcio non è semplice farlo in poco tempo.
Ma in realtà, perdonami, sì. Era una cosa che avrei detto tra un pochino, perché vabbè, non li conosco tutti, ma sicuramente quello che hai detto tu è vero in parte. Quello che mi sembra di vedere è che in questi giochi del calcio, soprattutto quelli che tendono alla simulazione, c'è molta macchinosità o nell'implementazione degli scontri o nel calcolo dei coefficienti della squadra, degli indicatori di quello che è, che di fatto fa crescere la durata della partita, non tanto perché sei impegnato attivamente a fare cose, ma semplicemente perché devi gestire degli aspetti del gioco che poi che possono piacere, perché non è detto che sia per forza negativo, però in generale questo tempo poi viene mangiato da una gestione laterale degli elementi del gioco più che gestire il gioco stesso. Almeno questa è la sensazione che ho avuto provando qualcuno di questi giochi.
Sì, sì, ma è effettivamente così, perché soprattutto sono dedicati più che altro ad appassionati del tema, della tematica. Cioè, un appassionato di calcio, un Time of Soccer o un Super Club te lo gioca perché è di calcio, ancora prima perché del fatto che sia un gestionale, un manageriale o comunque un gioco di un certo peso. È comunque vero quello che dici, per quanto riguarda Super Club un po' meno, nel senso che io lo definisco, rispetto a questo genere di giochi, un po' più arcade. C'è sempre la componente di gestione, di calcoli e cose varie, molto più leggera. Il gioco è improntato soprattutto a far crescere i tuoi giocatori. Vediamo un attimino come funziona. Si parte con squadre a zero, quindi si fa un draft iniziale che serve a comporre la rosa di 16 elementi. I giocatori vanno da 1 a 6 stelle, che sono esattamente la loro forza. Quindi il livello della squadra sarà il numero delle stelle totali. Nel gioco c'è un solo giocatore, questo ci tengo sempre a specificarlo perché è orgoglio italiano, il gioco è norvegese, l'unico giocatore a 6 stelle si chiama Garibaldi, è lo Stallone italiano, lo dice l'autore stesso.
Vabbè, siamo a livelli altissimi proprio.
The Italian Stallion.
È l'autore stesso a dirlo, guarda, The Italian Stallion. E non può essere preso all'inizio, chiaramente verrà fuori poi nel corso della partita. La parte, diciamo, un po' più lenta del gioco è la fase di pre-campionato, che si sviluppa in cinque fasi, in cui si ricevono degli incassi in base alla grandezza dello stadio, alla classifica dell'anno precedente nel caso di più stagioni, si pagano gli stipendi, si può fare mercato. E la cosa, ecco, questa è una cosa che mi piace molto, che loro hanno pensato: il livello della squadra è diviso in quattro fasce, quindi squadra di alta classifica, media, bassa, zona salvezza, zona retrocessione. Se una squadra si trova ad esempio in zona salvezza e ha un giocatore che ha più stelle rispetto a quella zona, un'altra squadra che si trova più in alto in classifica può fare un'offerta per comprarlo. In quel caso la squadra che riceve l'offerta o l'accetta o tratta sul prezzo, o se la rifiuta è costretta a mettere fuori rosa il giocatore, quindi non potrei usarlo per tutta la stagione successiva. È una cosa che mi è piaciuta molto come idea. Andando avanti ci sono le altre fasi in cui puoi allenare i giocatori. Qui vabbè si fa con un lancio di dadi, però anche qui dipende pure da quanto hai sviluppato le tue strutture. A differenza di altri giochi che sono molto più improntati sulle strutture, gli sponsor, le cose, qui c'hai tre cose. C'hai il campo di allenamento, lo stadio e lo scout. Lo scout servirà poi per pescare giocatori giovani. Il campo di allenamento serve appunto per poter allenare più giocatori e di più stelle. Inizialmente puoi allenare un solo giocatore di una sola stella, andando avanti, se migliori la struttura puoi allenare meglio e di più. E lo stadio serve sostanzialmente solo a accumulare più soldi. Arriviamo quindi alla fase degli investimenti, che sono quelli che ti fanno migliorare queste tre strutture o ti fanno assumere uno staff che tendenzialmente ti dà dei bonus in partita, fondamentalmente. Dopodiché l'ultimo giorno di mercato, quindi la quinta fase del precampionato, prevede un'asta su un tot di giocatori che vengono anche in questo caso estratti a caso, però si fa l'asta, quindi anche lì bisogna gestire il denaro. Finita questa parte c'è solo il campionato, e il campionato è molto più semplice rispetto ad esempio al gioco precedente, a Time of Soccer, perché si fa un confronto diretto attacco-difesa, difesa-attacco, centrocampo-centrocampo. Chi ne vince 2 su 3 vince la partita. Stop, non c'è neanche il risultato. O vinci, o pareggi, o perdi. Perché lo definisco arcade? Uno, perché non c'è una vera partita, nel senso c'è un confronto di stelle con un lancio di dadi a completare la situazione, ma non c'è un risultato. Cioè, o vinco o perdo. Chi vince fa 6 punti, non ne fa 3. Chi pareggia ne fa 2. Quindi non è proprio una simulazione vera e propria. Però questo è stato fatto così perché gli autori hanno pensato che per vincere effettivamente il gioco tu devi riuscire a fare 100 punti, oppure vincere 3 campionati e poi sfidare una super squadra per vincere la Supercoppa. Ed è qui che si allunga poi la partita, perché non è semplice fare quello che ti viene richiesto. 100 punti sembrano tanti, non lo sono, perché non parti da zero, parti dal valore della tua squadra, però comunque non è un punteggio che alla prima stagione con giocatori scarsi che hai riesci a raggiungere. Quindi tendenzialmente vincere 3 stagioni e sfidare una squadra per la Supercoppa, una squadra che tendenzialmente è molto forte, ti fa durare le partite un po' troppo, secondo me. È vero che è molto meno macchinoso, e una volta che hai fatto la prima stagione vai liscio liscio, perché il flusso del gioco è semplicissimo. Però le tempistiche più lunghe sono dovute a questo fattore. È comunque un gioco molto semplice da giocare, secondo me, carino. C'ha una grafica minimale, perché non ha le facce dei giocatori, sono stilizzati. E secondo me è un plus, perché è molto pulita la grafica, devo dire la verità. È un gioco che io consiglierei di provare, magari non in 4 la prima partita, però consiglierei una prova.
Bene, bene. Sava si è addormentato, secondo me.
No, oppure no, stavo qui che ascoltavo.
Sta comprando Super Club.
sì, stavo. No, apprezzavo in realtà la passione con cui Roberto racconta questi giochi. Si sente proprio che a lui piace tantissimo simulare il calcio anche al tavolino, no?
Confermo. Sì,
mentre Mattia è più un gelido German di questi che capito.
Ma se ti ho proposto un gioco di dadi e uno di schicchere, cioè,
se rimani sempre sei un Cylon. Raccontaci un po' di questo.
No, sono umano.
Di questo è bravo, risposta esatta. Match of Season.
Oh, allora anch'io finalmente vado sui gestionali, va bene?
Ecco, hai visto? È venuto fuori.
Mi tiri in ballo e vado sui gestionali portandoti il gioco da tavolo della famosa piattaforma online Hattrick.
Ah.
Magari non tutti sanno che c'è un gioco manageriale sul calcio, magari non tutti i nostri ascoltatori sanno che esiste www.atric.org, un gioco manageriale che dura da 20 anni, forse anche di più, che è appunto manageriale, dove tu gestisci la tua squadra e il computer praticamente fa tutto, dagli esiti della partita, eccetera. Il gioco da tavolo riprende principalmente la grafica di Atric, quindi le stesse faccine, eccetera. Per questo è associato a quello, oltre agli stessi colori. È un gioco pensato innanzitutto per 4 giocatori, mentre i giochi che ti ho proposto finora sono al massimo per 2. Ed è un gioco interessante perché, nonostante la sua complessità, la sua mole di simulazione del calcio, è abbastanza rapido per essere per 4. Allora, sostanzialmente noi abbiamo delle carte giocatori che vanno da 1 a 5 stelle. A inizio partita faremo questo setup, per cui tireremo fuori i giocatori da 5 stelle, ognuno ne prenderà uno, un giocatore solo, poi tireremo fuori quelli da 4 stelle e lì ne avremo 2 da pescare. Poi, fammi ricordare, ne abbiamo 3 da 3 stelle e poi dobbiamo completare la squadra con i giocatori da 2 stelle e 1 stella. Alla fine ci troviamo con 14 giocatori e dobbiamo fare una formazione che sia legale. Cosa vuol dire? Vuol dire che abbia un modulo sensato, 5-3-2, 4-4-2, 4-3-3, 3-4-3 o 3-5-2. E tu direi, vabbè, ma metti i giocatori a caso? No, perché i giocatori sono divisi per colore. Quindi abbiamo il giallo per i portieri, il verde per i difensori, il rosso per i centrocampisti e il blu per gli attaccanti. E ti è concesso al massimo uno swap, cioè cosa vuol dire? Puoi mettere un centrocampista come se fosse offensivo, quindi come se fosse un terzo attaccante, un difensore come se fosse un terzino di spinta, quindi un centrocampista. Se non riesci a fare la squadra al completo, sempre ancora in fase di setup, hai un giro di trasferimento giocatori, cioè a inizio partita vengono dati 100.000 sterline, si va a fare un'asta con i giocatori che sono rimasti fuori dal draft precedente e si cerca di comprare appunto i buchi che restano. Di solito, se uno è attento, riesce tranquillamente a fare la squadra già al primo giro e i soldi se li tiene più avanti. Perché? Perché qui, per simulare il calcio, abbiamo una grande griglia fatta da 6x6. 6 sono le settimane che compongono una stagione e 6 sono i giorni della settimana, anche se sarebbero 7, uno viene saltato, per riuscire a giocare. Sostanzialmente c'è un pippolo che parte dalla prima settimana del lunedì, il giocatore di turno tira un dado a 3 facce e, come nel gioco del lotta, in base al valore del dado fai tot passi. In base a dove arrivi può capitarti, che ne so, la partita di coppa oppure il mercato aperto, per cui puoi fare dei trasferimenti, oppure al venerdì ad esempio ci sono gli impegni con le nazionali, per cui i giocatori della tua nazionale, scelta a caso anche lì tramite un dado, non possono giocare, quindi devi cambiare la squadra in base a questi fattori. Al sabato, ad esempio, un giocatore a tua scelta viene espulso, tutte cose così, oppure al lunedì della settimana successiva uno si infortuna, mentre la domenica ovviamente ci sono gli scontri 2-2. Per cui ad esempio c'è il rosso contro il blu, il giallo contro il verde, la domenica dopo si cambia, c'è il verde contro il giallo, il verde contro il blu, eccetera eccetera. Lo scopo del gioco qual è? Innanzitutto devi fare 6 volte il giro, quindi devi fare 6 stagioni, ogni stagione è fatta da 6 settimane. Durante queste stagioni, a chiusura della sesta settimana, si vede chi è più avanti sul punteggio, cioè chi ha vinto più partite di coppa e chi ha vinto più partite in campionato. In base a questo prendi dei punti di fine partita e chi ha più punti a fine partita vince. Perché è veloce? Perché in realtà le partite si decidono anche qui con un dado, per cui il giocatore che è in casa tira un D6 e in base al valore del D6 si vede come è finita la partita. Se fa 1 ha vinto, se fa 2 ha perso.
Ah, vabbè.
Se fa 3.
Perché ridi? Non capisco perché ridi.
Se tu tiri un dado, fai 1 vinci e fai 2 perdi, puoi immaginare quante bestemmie vengono al tavolo, visto che non hai modo di cambiare. Comunque, se hai 3 vince il miglior attacco, lì si contano le stelle. Se fai 4 vince il miglior centrocampo, se fai 5 fai un rigore a favore della tua squadra, se fai 6 invece è il rigore a favore della squadra ospite. I rigori prevedono un dado da 12 tu tiri il dado, in base al pallone del dado viene fuori quale omino tirerà il rigore. Quindi si va a confrontare il portiere avversario con il tuo omino, dove si parte con l'1 che è il portiere e il 12 è omino a tua scelta. Quindi se sei fortunato magari riesci anche a sculacchiare. Fai il confronto delle stelle, sei più stelle del portiere avversario, fai 1-0 e vinci. Se hai meno stelle l'hai sbagliato, se hai le stesse stelle finisce 0-0 e pace.
Amen.
È carino perché appunto nonostante la mole di setup iniziale, perché devi crearti la squadra e tutto, le partite si svolgono veramente in un attimo, perché alla fine tiri un dado a 3, fai uno dei passi possibili e ok, questo viene espulso, questo va con le nazionali, ok, non ho più la squadra, quindi ho passato il mio turno, tiro un altro, ah ok, è uscito il mercato, grazie a Dio, faccio un mercato di riparazione e poi a fine settimana per forza si arriva alla partita, perché anche se fai dei passi extra, che ne so, sei al sabato e tiri un 3, quindi finiresti al martedì, comunque la partita la domenica si gioca, quindi meno male gli scontri ce li hai sempre. E gli scontri, come ti ho spiegato prima, sono veramente rapidi, tiri un di 6, vedi subito cosa viene fuori. Ti ho convinto, è abbastanza gestionale per
sì,
i tuoi gusti.
Sì, molto, molto, molto gestionale. Molto. Questo però ci lascia, cioè c'è un messaggio nascosto dietro queste meccaniche, no?
Che serve tanta fortuna.
Quanto il calcio sia un gioco di valori assoluti, no? Di gestione, di tattica, di strategia, di creazione della formazione, no? Robe del genere.
Solo un terzo delle facce ti assicura vittoria o sconfitta diretta, le altre quattro facce 3, 4, 5, 6 invece no, devi cominciare a guardare le stelle, per cui devi guardare il valore della tua squadra, quindi anche là avere un po' di senso nel costruirla. Poi nella realtà dei fatti la maggior parte delle volte diciamo ringrazi Buddha o Allah per il dado che è andato giusto.
Buddha, vabbè. E
questo lascio... gioco qui va bene da 2 a 4, già un numero di scalabilità.
Secondo me l'ideale è in 4, perché così ognuno tira una volta, tira ogni volta il dado e riesce a far girare un po' la partita, perché sennò una volta tiro il dado da 3 io, una volta tiro il dado da 3 tu. Sì, ci alterniamo, però gli scontri diventano banali perché è sempre la mia squadra contro la tua.
Certo.
Invece se sei in quattro riesci a girare prima la mia contro la tua, poi la tua contro la sua, poi facciamo il ritorno dove io sono in casa mentre prima ero fuori. Anche perché non ve l'ho detto, il giocatore che tira il D6 è il giocatore che gioca in casa. Non tutti e due, eh. Uno sta a guardare mentre l'altro tira.
Vabbè, c'è un momento di darle, un momento di prenderle.
Esatto.
Solitamente è così.
Dall'altro lato, il nostro caro Ghost Rider annuncerà il gioco al quale mi riferivo prima, che Salvatore non ha colto
no.
Che Roberto aveva letto l'imbeccata e stava per sostituire l'ordine dei giochi, vero Roberto?
Esatto, quando hai parlato di frenesia io...
Ma perché te sei romanista, sei una persona che ha delle qualità, delle capacità e dall'altra c'è Sava 73, però...
Che sfuggono le laziali, certo.
Di che gioco parliamo?
Vado con il titolo del gioco, che è History Coach. Questo è un party game dove si gioca tutti insieme contemporaneamente e bisogna dare indicazioni e quindi la confusione che si crea è almeno pari a quella che fece Mazzone quel giorno. History Coach è un gioco che è appena diventato maggiorenne, tra l'altro, perché è del 2006, di Walter Robert, edito tra le altre dalla Matagot, per un numero di giocatori che va da 4 fino a 15, quindi si può giocare veramente in tanti. È un giochino molto semplice, nel senso che due giocatori saranno gli allenatori delle squadre, tutti gli altri interpreteranno un giocatore, un singolo giocatore in campo, eventualmente un esterno può fare l'arbitro, ma è una cosa in più. Come si sviluppa il gioco? L'allenatore pesca due carte, una è uno schema che dovrà riproporre in campo, l'altra è una lista di giocatori, la formazione. Già lì hanno fatto una cosa simpatica mettendo nomi a caso tipo Abra Cacao e Tonigno Topigno, ma tralasciamo. E ogni giocatore in campo riceverà una carta che gli dice quale giocatore dovrà rappresentare, se Toninho, Topinho o uno degli altri. Giocando tutti insieme, lo scopo del gioco qual è? Segnare. Per segnare dovrai schierare in campo i giocatori esattamente nel modo rappresentato sulla carta schema, che però i giocatori in campo non conoscono. È l'allenatore che gli deve dire: tu spostati di qua, tu sulla fascia, no sull'altra, e la stessa cosa farà il tuo avversario, e quindi si crea già un sovrapporsi di voci tra i due allenatori. Più immagina se giochi in tanti, tutti che ti dicono: non ho capito, ma che so io, e lui no, guarda, lui ha sbagliato, e 10 persone che urlano in una
stanza.
Perché
il gioco è in tempo reale.
È in tempo reale, sì. Tant'è vero che puoi decidere.
Immagino tu non puoi dire: oh, Tony, vai in fascia, o tu col numero 5, cioè dovrai dare indicazioni.
Allora, è previsto che si dica sempre il nome completo del giocatore. Quindi già questa è una cosa che crea confusione, perché sai, con i numeri è già un po' più semplice. Col nome del giocatore si può sbagliare sia il giocatore che l'allenatore, quindi diventa un po' più articolata la cosa. E in più il primo che arriva segna, cioè il primo che dice tira, quando è sicuro di aver creato lo schema esatto che ha sulla sua carta, blocca il tempo, diciamo così, blocca il gioco. Quindi effettua il tiro, si verifica la scheda che si ha davanti con lo schema che è stato creato sul campo di gioco, se corrisponde, ok, è gol. E lì entra in gioco l'arbitro, che potrebbe essere lui a verificare eventuali infrazioni e cose varie. Però, ripeto, è un ruolo extra se c'è un giocatore in più, se no lo verifica l'allenatore avversario.
Però mi sfugge un passaggio. Cioè, dimmi. Io che faccio parte della squadra, se non siamo in numero sufficiente per avere un omino a testa, controllo più persone, quindi devo ricordarmi più omini?
No, in realtà ho visto che il regolamento non lo specifica. Lui parla di una partita 7 contro 7, ma se il gioco arriva fino a 15 c'è qualcosa che non mi quadra. Comunque sia, parla di...
Ma tu come l'hai giocato?
ma sto gioco è del 2006, ma sai quando l'ho giocato? Io, ma chi se lo ricorda? Ma la pena me lo ricordo.
Neanche io mi ricordo. C'ho una vaga memoria, e se ci sta seguendo magari ci può rispondere. Strilla forte nel caso di Ken Parker, che ha una lucca, o in un'altra fiera giocava Hysteric Coach. Lui era, impersonava i giocatori e dietro gli urlavano cose. C'ho questa visione. Ken, se è vero, urla, sì,
fatti
sono io.
Sentire.
Però non lo ricordo neanch'io, se impersoni più giocatori o come funziona.
Comunque, vabbè, la cosa divertente è che è un gioco completamente caotico, e il bello è quello. Poi nel regolamento invece una cosa simpatica, che mi riporta sempre a quel calcio lì, anni 80-90, Sava, è il fatto di, se l'allenatore è scarso, che non riesce a dare indicazioni, uno dei giocatori lo può sostituire, gli dice: senti, prendi il posto mio, faccio io l'allenatore. E mi viene in mente Costantino Rozzi, Spinelli, Gaucci, tutta questa gente qui che mangiava allenatori uno dietro l'altro. Penso che te li ricordi tu, questi presidenti qua.
Grandi, grandi come no, voglia. Bene, allora, Roberto ci ha tirato fuori sta chicca di Hysteric Coach, e Mattia non vuole essere da meno e ci parla di Holly e Benji. Cioè, Mattia, ma te bari?
Io non baro, io intanto lascio che la regia ci metta il supporto audio. Dopo la sigla che tutti ricordiamo, finalmente possiamo parlare di Holly e Benji, che come tutti potrete immaginare è un gioco di, Sava, prova a indovinare,
calcio.
Che componente principale abbiamo? No, sì, è sul calcio. Ma cosa usiamo? Usiamo mini, dadi, palle, cosa usiamo?
Carte.
Bravissimo, è un gioco di carte.
Incredibile.
È un gioco di carte uno contro uno, dove sostanzialmente tu farai tre partite. Infatti è un po' lunghino, secondo me, come gioco, perché le prime due partite sarebbero le due semifinali, e poi hai il classico, che sarebbe la partita principale. Chi vince la terza partita vince tutto. Ogni partita dura in media tra i 10 e i 15 minuti, quindi fai un po' tu, tre quarti d'ora per giocare a un gioco di carte e dadi, perché non è solo carte, è un po' lunghino. Comunque, sostanzialmente abbiamo un mercato di giocatori. Ogni turno, dalla pila dei giocatori coperti, vai a pescare due carte e le metti sul tuo tableau dalla tua parte. Queste possono essere usate o come valuta per comprare uno dei giocatori del mercato, classico a stelle, a numeri, per cui, che ne so, spendi uno meno da 3, uno meno da 2 e prendi Holly che vale 5. Oppure puoi andare a prendere uno meno dall'altra parte che è ancora sul mercato. Ovviamente per prendere quello dell'avversario devi pagare uno in più. Una volta che l'hai comprato, lo posizioni sul campo, che è una griglia 9x9, e, come dicono in Veneto, carta in toe, non se descoe. Cioè, una volta che l'hai posizionato lì, fino alla fine di quella partita resta lì. Questo perché? Perché le carte hanno delle frecce che sono le linee di passaggio tra un giocatore e l'altro. Lo scopo del gioco è fare la linea di passaggio più lunga prima di riuscire ad arrivare a segnare, a tirare in porta. Come fai le linee di passaggio? Qui ti voglio, una volta che hai creato la squadra, perché a un certo punto il mazzetto verso le ultime 10-15 carte ha la classica carta di stop che è randomica, per cui finisce il mercato e cominci a giocare. Una volta che hai finito il mercato, dicevo, prendi un set di dadi, tiri i dadi e guardi il loro valore, perché le carte, oltre ad avere una freccia, hanno anche un numero, uno o più numeri, per cui il dado da due puoi posizionarlo, che ne so, su Bruce Harper, che riesce a passarla avanti, poi da avanti la passerà a Tom Baker, che la passa di fianco, e la passa a Mark Landers, che tira in porta, quindi sono tre passaggi. Se l'avversario, tirando i dadi, riesce a fare più passaggi, 4, ha segnato lui 1-0. Si fanno 4 lanci di dadi così e si vede quanti più gol hanno fatto. In caso di pareggio si fa un ulteriore lancio di dadi finché uno dei due non riesce a segnare. Qual è il vantaggio di vincere una partita? Il vantaggio è che parti con 3 carte nel mercato in più. Quindi sei potenziato per la seconda partita, per riuscire a comprare più velocemente delle carte più forti. Inoltre, dalla seconda partita in avanti, puoi anche vendere i tuoi giocatori più scarsi, sempre con lo stesso meccanismo di prima, per cui lo prendi dal campo, questo ha valore 2, lo scarto e vado a comprare qualcosa di più interessante. Il gioco in sé per sé, messo così, lascia il tempo che trova. La parte figa, a parte tutte le figure di Holly e Benji, perché il gioco è ispirato a quello, cioè senza di quello perderebbe molto del suo fascino, è che i giocatori hanno i poteri speciali. Cosa vuol dire? Vuol dire, ad esempio,
una
che
punta infernale.
Bravissimo, se tu riesci a mettere due gemelli Derrick in campo, tu puoi fare un passaggio che esula le regole del gioco, quindi passi dalla prima colonna direttamente alla terza. E cose così. Holly, ad esempio, ha un tiro più potente degli altri, può fare tiri effetto. Mark idem, riesce a tirare anche dalla seconda linea.
Il tiro della tigre.
Esatto, il tiro della tigre. Julian Ross invece è più soggetto a infortuni, perché alcuni, tra una partita e l'altra, ci sono anche dei dadi avversari per vedere se gli avversari si infortunano. Però è fortissimo Julian Ross, passa dappertutto, ha passaggi su tutti i lati, solo che ha questo difetto che si infortuna spesso.
Bene, bello, insomma, che dire,
è un bel giochino di carte. Il suo unico difetto, secondo me, è che è un po' lungo.
Bene, e siamo arrivati, se non ho contato male, all'ultimo gioco di cui ci parleranno i nostri ospiti, e quindi sostanzialmente quello che loro ritengono il più bello. E Roberto, qual è secondo te il gioco più bello da intavolare quando si vogliono provare le emozioni di una partita di calcio?
Quello che dirà Mattia dopo. Io invece ho portato un'altra chicca.
Che vuol dire sta cosa?
No, io mi sono tenuto per la fine una piccola chicca, te l'avevo anticipato, Sava. Praticamente, vi ricordate anni fa che andavano molto di moda i CD con i giochi in flash? Penso che più o meno tutti ci saremmo passati.
Voglia.
E c'era, tra gli altri, vi ricordate i giocatori di calcio uno contro uno, porta contro porta, quelli con i capoccioni grossi?
Sì.
Hanno fatto, su quello stile lì, un gioco di carte. E si chiama Sports Heads, Cards, Squad, Swap, vabbè. È un giochino di carte. Perché l'ho portato pur essendo un gioco in flash? Perché è assolutamente replicabile in print and play.
Ah, non è un gioco, non è un gioco da tavolo.
No,
potrebbe esserlo
perché è facile.
Anzi, invitiamo gli editori che ci ascoltano a ascoltare bene e provare a portarlo.
No, ma va squalificato Cost, cioè che ci fa, ci porta un videogioco? Siamo la Dana dei Comic, mica la Dana dei videogiochi.
Io me lo sto producendo da solo, con calma, quando ho tempo e voglia di fare sta cosa. Perché è sostanzialmente un mazzetto di carte, sono 115 carte con giocatori di varie nazioni, sono, se non ricordo male, 38 nazioni differenti, divisi non tutti equamente, ad esempio ci sono 15 carte per l'Italia, 7 per l'Argentina, 2 per la Costa d'Avorio e così via. Come funziona il gioco? Si gioca carta contro carta, ogni giocatore ha 5 carte in mano, il giocatore di turno gioca una carta, l'avversario risponde. Queste carte hanno un valore numerico, nel videogioco vanno da 68 a 96, il valore più alto vince, chi vince prende entrambe le carte. A parità di valore o a parità di nazione, quindi se io gioco una carta dell'Italia e l'avversario mi risponde con un'altra carta dell'Italia, non si guarda il valore, si passa ai rigori. Ecco, i rigori è la parte randomica del gioco, per ogni giocatore gira 3 carte, una alla volta, e si sommano i valori. E il totale maggiore prende tutte le 6 carte girate più le 2 giocate in precedenza, e lì è assopiglia tutto. Se
fa il colpaccio,
esatto. Quando io gioco una carta, diciamo io gioco una carta dell'Italia, l'avversario risponde con una carta più alta di un'altra nazione. Se io in mano ho un'altra carta dell'Italia, posso giocare una seconda carta e a quel punto supero il suo valore e prendo. Allo stesso modo, però, se lui ha un'altra carta dell'Argentina, come nell'esempio, la gioca e vince lui e ne prende 4. Il gioco va avanti così per, se non ricordo male, perché ho avuto difficoltà a contarli dal web, 18 turni. Alla fine dei 18 turni si confrontano le 11 carte più alte di entrambi i giocatori, chi ha il valore più alto vince la partita. In tutto questo ci sono alcune carte speciali: Ronaldo, Pelé, Platini, Maradona, Ronaldo, quello vero, non quello tutto pettinato, che hanno dei valori molto più alti delle altre carte. Anche in questo caso, 2 carte elite, chiamiamole così, che vengono giocate una contro l'altra, vanno ai rigori. Quindi lì diventa interessante, perché poi chi vince i rigori vince 2 carte di valore altissimo, che faranno poi punteggio quando andremo a verificare le 11 migliori. Allora, detto così, sembra un gioco completamente a caso, un gioco semplice. Io all'epoca ci ho fatto tantissime partite, perché il videogioco c'ha degli obiettivi da raggiungere, no? degli awards, diciamo, dei premi, per cui ci ho passato tanto tempo per cercare di raggiungere quegli obiettivi, di farli tutti. Con l'esperienza diventa molto tattico, cioè non giochi carte a caso, ha senso giocare in un certo modo, riesci a capire come giocare per vincere. Se diventi esperto, diventi anche molto forte al di là della casualità della pesca delle carte. E devo dire che, nonostante la semplicità, perché è un gioco estremamente semplice, mi ha dato grande soddisfazione. Per questo motivo sto cercando di autoprodurmelo, perché poi fondamentalmente io vado su internet, cerco un giocatore Messi, cerco una caricatura, fai l'immagine con la caricatura, e nel gioco sono modificati i nomi, tipo Ronaldo e Reinildo, una cosa del genere. Ti modifichi i nomi, ti fai la caricatura, ti fai il tuo mazzetto di carte, è anche simpatico da vedere. È un bel gioco, è un bel gioco.
Bene, e che dire?
E quindi andiamo a chiudere con il titolo
di Mattia.
Superiore.
Confermo.
In effetti sarà il titolo superiore in generale, dato che un po' tutti quelli che parlano di giochi di calcio parlano di questo titolo. E se non ho contato male, tocca a Mattia presentarcelo.
Già. Quindi, Sava, dopo averti parlato di un gioco di schicchere, dove c'è abilità, di un gioco di dadi, di un gioco di carte, adesso finalmente posso svelare il mio ruolo nascosto e presentarti un bel German.
Ah, che bello, non vedevo l'ora.
Cosa c'è di meglio di un bel German per il calcio? Allora, parliamo di Eleven, dove il calcio qui è designato più in forma, come dire, nei vecchi giochi di PC, Scudetto, tutti quelli là, in modo da gestire la squadra e gestire gli introiti, perché il nostro obiettivo è fare più soldi possibili in modo da performare lo stadio, cioè andarlo a costruire e guadagnare punti, oppure far avanzare i nostri calciatori allenandoli, eccetera, eccetera, in modo da fare altri punti. La peculiarità è che una partita di solito dura 90 minuti in media, non scala benissimo perché...
Una partita dura 90 minuti, scusami.
Sì, ci trovo
una certa aderenza.
Dipende da quanti, da quante persone sei, secondo me fino a due in 90 minuti ci stai. Più persone sono, più il gioco rallenta. Perché
hai i supplementari.
La parte di conteggio dei gol, pur essendo molto banale, porta via molto tempo, perché in realtà il gioco consiste in vari turni che sono i giorni della settimana, in cui tu programmi gli acquisti dello staff, programmi la costruzione dello stadio, sei dei soldi, programmi gli allenamenti e poi arrivi al fine settimana in cui hai le partite da giocare e sei contro i bot sostanzialmente. I bot ti dicono più o meno come la squadra avversaria verrà piazzata in campo, poi tu decidi la formazione in base alle tue carte tattica, poi riveli e si va a vedere settore per settore i giocatori in attacco e in difesa, chi ha più forza. L'algoritmo è veramente semplice, ci sono 9 settori in tutto, cioè fascia destra che sono 3 settori, fascia sinistra che sono 3 settori e poi i 3 centrali. Sostanzialmente si guarda se ci sono giocatori offensivi e la loro eventuale forza che va in più, e dall'altra parte se ci sono giocatori difensivi che vanno a decrementare questa forza. Se la forza è maggiore o uguale a 1 si segna un gol, altrimenti niente. In questo conteggio tra i vari settori si conta anche se il portiere avversario ha delle parate da usare. Tutto veramente semplice, però è macchinoso, perché conta che devi farlo 9 volte e ogni giocatore deve farlo per 9 volte. Farlo in contemporanea si rischia un po' di perdere, un po' di incasinarsi, quindi di solito si fa ognuno uno dietro l'altro, tutti fanno i conteggi. Per il resto, secondo me, dà un ottimo senso di crescita. Certo che col calcio è un gran gestionale, quindi non vedrai mai il pallone ruotare, però molto bello.
Quindi vincerà il più forte, sostanzialmente.
Vincerà il più German.
Diciamo, che brutta cosa. E, Robby, volevi aggiungere qualcosa?
Sì, io volevo fare un piccolo inciso sulla modalità in solitario di Eleven, perché voi sapete, l'ho detto altre volte, io non sono uno che gioca spesso in solitario i giochi da tavolo, eppure Eleven è uno di quelli che mi ha preso parecchio, perché ha una serie di scenari che ti costringono a impostare la tua partita ogni volta in maniera diversa, una volta più sulle partite giocate, una volta più sulla parte manageriale. È veramente carino, cioè sia nel gioco base ci sono, mi sembra, 6 scenari solitari, sia c'è un'espansione apposita, e veramente vale la pena, proprio per il discorso che è un gioco che in tanti giocatori si allunga troppo come tempistiche, come durata. La modalità solitario è veramente fatta bene e divertente.
Sì, anche perché noi abbiamo detto un'intera partita dura una 90 di minuti, per cui tutto quel pezzo di campagna che hai scelto è non è ovviamente solo un match, si parla di un intero campionato. No, vale la pena il solitario, è molto, molto godibile.
Ok, allora ragazzi, abbiamo dato ai nostri ascoltatori un bel excursus sui giochi da tavolo che parlano di calcio, una delle passioni più grandi dell'italiano medio. Abbiamo consigliato giochi di carte, giochi di schicchere, giochi manageriali, giochi American.
Giochi online non ancora stampati.
Esatto, stavo dicendo giochi American e giochi brutti. E direi che abbiamo fatto bene il nostro compito. Lasciamo lo spazio per i nostri ascoltatori, per raccontarci cose, per darci suggerimenti ulteriori, magari per continuare su questo argomento, e l'occasione mi è buona per passare la palla al nostro regista e al suo gioco di calcio preferito. Vai Guglie!
Ciao Sava, ti dirò, io non amo molto i giochi da tavolo a tema sportivo e amo ancora di meno quelli a tema calcistico, quindi no, non ce n'è, mi spiace. In ogni caso, ringraziamo i nostri ospiti Robby e Mattia E ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori che possono continuare a seguirci su Facebook, discutere degli argomenti trattati in questa puntata sulla nostra chat Telegram e ascoltare tutte le puntate precedenti di Radio Goblin sul nostro sito con Spotify, iTunes e Google Podcast. Ciao a tutti, buonanotte!
Buonanotte a tutti! Ciao ciao!
Buonanotte! Ciao, buonanotte.
Ciao. Ciao a tutti, grazie! Ciao
ciao!
Ciao!
Avete ascoltato Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin.
Ci registrano.
Ti spiano.
Dobbiamo stare attenti, altrimenti Volmei sentirà qualsiasi cosa diciamo.
Povera bestia.
Sì.
Io la sopprimerei, la volpe. Per non farla soffrire più che altro. Lui gioca a chilometri zero.
Esatto.
Sostiene un gioco ecosostenibile.
Buona serata a tutti, o buongiorno, o buon pomeriggio, in base a quando lo ascoltate.
No, veramente saluto, sarebbe solo ciao ciao ciao.
No.
Sì, di solito le puntate le chiudiamo così.
Lo metteremo nei bloopers per la gioia di Tatsumaki.
Eh sì.